Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 5 marzo 2024 e queste grandi linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno in Italia e nel mondo mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Andrea Cicalo.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Chiara Laisanna. Vi ricordiamo che le notizie vi saranno date appunto a grandi linee perché non le abbiamo ancora approfondite in preparazione della puntata e che tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi. Partiamo! E partiamo dall'Italia. Dunque, ieri e oggi c'è una notizia che ha dominato la stampa italiana, che è quella sul cosiddetto dossieraggio a una serie di personaggi politici, principalmente del centrodestra, ma in realtà da ogni spettro, ma anche figure come VIP, calciatori, medici, cose. Andiamo a vederlo un po' nel dettaglio. Allora, tutto è partito da un'inchiesta della Procura di Perugia, sollevata dalla denuncia del ministro della difesa Guido Crosetto, che appunto è stato informato di un'anomalia di attività di spionaggio a suo danno. Che cosa è successo? Le indagini stanno rilevando come tantissime personalità conosciute, come vi dicevo appunto ci sono anche VIP, vi potrei fare una marea di nomi ma ve ne faccio alcuni, ad esempio c'è Crosetto, Lollobrigida, Foti, Valditara, Borghi, Pichetto Fratin, Marta Fascina, ma anche Renzi, oltre loro Fedez, anche Cristiano Ronaldo. Ronaldo è il figlio e il nipote di Licio Gelli, quindi raga, fantastico.
Bello sto
ma
multiverso.
Figlio e nipote di Licio Gelli sono classificati come VIPs.
Guarda, potrebbero essere dentro la politica pure loro.
Very important propaganda.
Esatto. Comunque, che cosa è successo? Che tutte queste persone sono state spiate tramite il nucleo SOS, che è una sigla che sta per segnalazioni e operazioni sospette ed è uno strumento utilizzato per le indagini delle procure antimafia. Quindi in sostanza ci sarebbe stato un abuso di questo strumento. Le accuse sono falso di accesso abusivo al sistema informatico e abuso d'ufficio. Gli indagati constano in una quindicina di persone e l'attività illecita si sarebbe svolta tra il 2019 e il 2023. Nonostante appunto la somma totale degli indagati sia abbastanza ingente, i due personaggi chiave sono il finanziere Pasquale Striano, una delle due, e Antonio Laudati, un ex sostituto procuratore dell'antimafia che guidava la struttura che riceveva appunto queste segnalazioni a queste operazioni. Ad ogni modo, la reazione diciamo più vigorosa è arrivata proprio dalla destra, in particolare dalla Lega, che ha chiesto al Copasir di approfondire la questione e in generale ha parlato di un attacco alla Repubblica e alla democrazia. Comunque, lo voglio specificare, pare che non ci fossero dei soldi in mezzo, infatti ci sarebbe anche l'accusa di corruzione, se così fosse. Però non è chiaro ciò che ha portato queste persone, principalmente Striano e Laudati, a violare appunto
abusare del loro ruolo, in sostanza, anche perché
esatto, c'è anche chi suppone che sia stato anche per divertirsi, quindi insomma è difficile orientarsi in questo momento,
che non è una bella discolpa, ecco, di tutto il... A parte che mi ha fatto volare sentire insomma nucleo antimafia e Cristiano Ronaldo, Fede, tutti lì in mezzo, un po' strano,
è una bella mucchiata,
sì, quindi è una vicenda ancora un pochino oscura da come ne stanno parlando soprattutto in questi giorni, quindi sicuramente ne sapremo molto di più nei prossimi giorni.
Insomma, è stato fatto per amor di gossip, probabilmente.
È una delle possibilità. Peraltro, come sottolineava il post, si parla di dossieraggio. In realtà il dossieraggio presume una sorta di ricatto poi nei confronti della persona interessata.
E qui non c'è.
Mentre in questo caso, appunto, non si capisce quale sia stato
il
a
movente.
Guidare.
Non abbiamo un
non
movente.
Non abbiamo un movente, a parte sani gossip. Passiamo agli esteri.
Passiamo a una notizia che abbiamo trattato nel corso proprio di tutto il suo percorso legislativo, in un certo senso, perché parliamo della Francia, dato che alla fine è accaduto, cioè il diritto all'aborto è stato inserito all'interno della Costituzione. Infatti ieri a Versailles sia l'Assemblea Nazionale che il Senato hanno approvato la proposta con 780 voti a favore e con 72 contrari, ed era necessario almeno che i tre quinti di tutta questa Assemblea, tra Assemblea Nazionale e Senato, si proclamassero a favore della proposta, e quindi questo è successo, quindi una buonissima notizia. La Francia inserirà l'aborto nella Costituzione e si tratta del primo paese a inserire e includere tra i diritti costituzionali l'interruzione di gravidanza, soprattutto nelle modalità a livello di come viene inserita nella Costituzione, perché si parla di libertà della donna all'interruzione di gravidanza.
Ma è il primo paese al mondo, quindi?
Sì, è il primo paese al mondo in questo senso. L'ostacolo più grande, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, è rappresentato dal Senato, che era a maggioranza repubblicana, quindi insomma l'ostacolo poteva essere quello. Ciò non è avvenuto, quindi alla fine quanto accaduto a Versailles si è trattato di una sorta di formalità, ecco. Quindi alla fine il prossimo passaggio, cioè il definitivo passaggio, sarà che il testo verrà autenticato con il sigillo e verrà inviato al governo. Si terranno anche delle celebrazioni, tanto che Macron ha invitato tutta la popolazione a celebrare questo evento storico proprio in occasione della festa della donna, che è l'8 di marzo. Tra l'altro la Tour Eiffel è stata illuminata per occasione. Vabbè, la Tour Eiffel viene illuminata per qualsiasi evento, quindi è...
O è chiusa o illuminata. Esatto. Se vai a Parigi, esatto, ci sono queste due,
esatto,
opzioni. Ti faccio una domanda che poi alla fine è anche quella che mi sono autofatta quando ho letto questa notizia. Ma essendo già l'aborto legale in Francia, questa inclusione, diciamo, di questo diritto anche in Costituzione, che tipo di conseguenze ha nel concreto?
Secondo me nel concreto garantirebbe una maggiore protezione alle donne in merito all'interruzione di gravidanza, perché il diritto all'aborto in Costituzione è un passaggio, cioè è difficile adesso in questo momento sradicarlo o comunque provare a, qualora in una situazione simile americana, di voler andare a attaccare il diritto all'aborto, ecco, in quel senso. Quindi inserire nella Costituzione rappresenta una protezione aggiuntiva ai diritti, insomma, delle donne in questo senso.
E quindi è più un fattore preventivo, diciamo.
Sì, di maggiore protezione.
È simbolico.
Esatto, esatto.
A livello simbolico speriamo allora che sia un po' un esempio per altri paesi in qualche modo, dato che abbiamo visto accadere a volte anche il contrario, no? Sulla scia di decisioni restrittive anche magari altri popoli, altri paesi tendono a... Speriamo che per questa volta possa essere un esempio positivo per quanto riguarda i diritti di tutte le donne.
E nel frattempo a Roma propongono che ogni donna che vada ad abortire debba sentire il battito del feto. Quindi
eccoci.
Volevo coronare appunto la conclusione di questa notizia così. Parliamo ora di Haiti, perché ieri ha dichiarato lo stato di emergenza per 72 ore, uno stato di emergenza che comprende il coprifuoco notturno, e la causa è l'evasione di migliaia di detenuti da due prigioni prese d'assalto dalle bande armate che al momento controllano la capitale Port-au-Prince. Le due prigioni interessate sono quelle della capitale, che serve appunto PAP, e della capitale vicina Croix-de-Bouquet, per un totale di circa 3.600 persone evase. Ovviamente non so a dirvi in teoria quante persone dovessero starci in queste prigioni, ma il numero era molto inferiore, quindi erano comunque molto sovraffollate, non che sia appunto la questione più grave di tutta questa situazione, però è un dettaglio che mi è saltato molto all'occhio. Comunque, dire che l'evasione di tutti questi detenuti sia l'unico problema del paese, del governo, sarebbe riduttivo, perché in realtà è da un mese che ci sono delle partecipatissime e anche violente proteste nel paese, in cui hanno perso la vita almeno 10 persone, di cui circa la metà civili e circa la metà forze dell'ordine. Perché ci sono queste proteste? Sono contro il governo del ministro ad interim Ariel Henry, che in teoria avrebbe dovuto organizzare nuove elezioni entro il 7 febbraio, ma invece sta continuando a rimandarle perché, a suo dire, prima vuole ripristinare la stabilità nel paese. Peraltro ricordiamo che qualche anno fa il presidente di Haiti è stato ucciso dalle bande criminali, quindi diciamo che la situazione è da anni che in realtà è altamente instabile. Parlando proprio delle bande criminali, c'è un casus belli di questa evasione di massa organizzata dai capi delle bande, diciamo. Perché? Perché Henry è andato in Kenya e ha firmato un accordo per una missione di sicurezza sostenuta dall'ONU che è volta a contrastare le bande criminali nel paese. Quindi in sostanza non c'è un governo centrale organizzato, le bande criminali in sostanza in questo momento hanno il controllo di tutto, ma non è una battaglia solo tra bande e governo, perché anche i civili sono molto scontenti nei confronti del governo, che appunto mi pare capire che non voglia abbandonare il potere che in questo momento per tenerselo, perché l'alternativa appunto è andare a libere elezioni, ma questo non sta succedendo.
Quindi sono rimandate, ma non si sa ancora quando.
In teoria Henry aveva tempo sino al 7 febbraio, ma detto da lui, cioè proprio okay. Tipo sì, lui è primo ministro ad interim.
Interim. Ascoltando tutta la situazione, mi viene da dire, considerando soprattutto che ci sono le bande che tengono il controllo letteralmente del paese, io non so che intenzioni abbia Henry a questo punto, perché mi sembra in una situazione molto pericolosa, mettiamo così, anche dati precedenti, anche perché si sta mettendo contro letteralmente tutti. E quindi, per quanto tu voglia, auspichi che di voler ripristinare il controllo del paese, però tutto questo sta andando all'esatto opposto, io non lo so.
Infatti, cioè, nel senso, ovviamente l'opinione che ti sta per dare si basa su un paio di articoli letti stamani, ok? Quindi
sì, esatto,
prenderla con le pinze. Però solitamente quando c'è una qualità di istituzioni così bassa, è molto complicato il passaggio del potere, nel senso che nessuno lo vuole abbandonare. E quindi credo che quello che muove Henry non sia tanto l'amore per il proprio popolo,
sicuramente,
quanto il fatto che voglia assicurarsi comunque di mantenere il controllo, comunque rimanere al governo in qualche modo, non lo so.
Però il fatto è che comunque, considerando le bande criminali, cioè non è che questa cosa avverrà in modo molto pulito e tranquillo.
Certo.
Io immagino che le bande criminali si mettano contro questa cosa e prima o poi...
cioè, hanno ammazzato il presidente.
Appunto, i precedenti quindi... ci sono, quindi è sì. Per quello che dicevo, insomma, il discorso di prima.
Voliamo negli Stati Uniti per aggiornarvi su una sentenza della Corte Suprema. Se vi ricordate, lo Stato del Colorado aveva emesso una sentenza che avrebbe in teoria impedito a Trump di candidarsi come presidente in quello Stato, in quanto aveva partecipato, secondo appunto la Corte del Colorado, all'insurrezione al Campidoglio del 6 gennaio del 2021. Ebbene, la Corte Suprema ha espresso una sentenza unanime per cui gli Stati non possono impedire a Donald Trump di correre per un secondo mandato, in quanto non spetterebbe ai singoli stati, soprattutto. Poi ci sono in realtà anche delle motivazioni che variano, comunque appunto si tratta di 9 giudici che hanno espresso tutti la stessa sentenza, ma per motivazioni diverse. Trump infatti ha anche celebrato questa notizia dicendo che di sentirsi molto onorato per aver ricevuto un voto 9-0.
Da una Corte Suprema assolutamente non nominata da lui.
Assolutamente no, quando mai?
La tosse.
Perché dici queste cose? Comunque tutto questo accade quasi in concomitanza con una giornata particolare per il processo, diciamo, elettivo statunitense, che è nota come Super Tuesday, cioè il Super Martedì. E che cosa è? Perché si chiama così? Allora, si chiama così perché è la tornata di elezioni primarie in cui votano più stati contemporaneamente. Diciamo che il numero di stati che partecipa varia, però solitamente si tratta di almeno un terzo dei delegati a essere scelto oggi. Fra gli stati che votano oggi ci sono per esempio l'Alabama, l'Arkansas, la California, il Maine, il Massachusetts, il Vermont, insomma tanti e anche piuttosto diversi fra loro.
Aspetta, perdonami, votano sempre le primarie?
Sì, ok. Sì, stiamo sempre parlando di Super Tuesday Primary.
Sono un attimo confusa. Super Primary.
Super Primary Tuesday.
Aiutatemi.
Però quest'anno il Super Tuesday sarà un po' meno super di altri anni. È abbastanza poco rilevante, ma semplicemente perché se dal lato democratico abbiamo un presidente uscente ed è cosa solita non avere gran competizione quando appunto viene ricandidato un presidente uscente, dall'altro lato abbiamo un Donald Trump che ha già vinto praticamente tutte le prime tornate e quindi in realtà la partecipazione di Haley a queste prime è un po'...
Però niente, si ostina a restare lì.
Va bene, cosa deve fare?
Ormai
aveva preso degli impegni, non è che può paccare all'ultimo e dire ma mi invento qualcos'altro.
È
facciamola sta cosa. Facciamola.
Passiamo al settore guerra.
Torniamo a parlare di quanto è successo lo scorso 7 di ottobre, appunto, quando Hamas ha attaccato Israele, perché... l'ONU ha pubblicato i risultati della sua indagine in merito alle violenze compiute da Hamas. Se ne è parlato molto nei mesi scorsi e l'ONU ha pubblicato un report dove sono stati ascoltati numerosi ostaggi liberati e sono state prese numerose informazioni, e l'indagine ha sostanzialmente confermato che si sono verificati casi di violenza sessuale in almeno 3 località durante l'attacco di Hamas. Parliamo del festival musicale Supernova, dove sono stati uccisi 260 tra ragazzi e ragazze, della strada statale 232 che da Gaza conduce a kibbutz e nel kibbutz Reim, e anche se non stavo leggendo anche in altri kibbutz comunque. Secondo quanto riporta il report, scusate il gioco di parole, nella maggior parte dei casi le donne violentate venivano uccise e la prova insomma è che sono stati ritrovati cadaveri senza vestiti e con le donne che sono state legate e uccise, con la possibilità peraltro che queste siano state anche torturate. Quindi si parla, scusate un po' la crudità della questione, però si parla anche di casi di violenza anche sui cadaveri, insomma, ed è una situazione, insomma, anche difficile da parlare e da commentare, ecco. Il rapporto comunque prosegue, nel senso che riferisce peraltro anche di denunce e testimonianze di prigionieri palestinesi all'interno delle carceri israeliane, in cui si parla di ispezioni corporali prolungate, minacce di stupro, insomma tutte violenze che sono state anche registrate anche durante i raid dei coloni in Cisgiordania. Parliamo anche di abusi sessuali, insomma. Quindi è una situazione un po' particolare, ecco, da descrivere, da raccontare. In tutto questo ieri c'è stato un incontro tra Stati Uniti e Israele alla Casa Bianca, dove Benny Gantz, che è membro del governo israeliano, nato durante dopo il 7 di ottobre, ha incontrato la vicepresidente Kamala Harris. È stato un incontro a porte chiuse, dove però, insomma, è emerso che Harris ha chiesto nuovamente una pausa e un cessate il fuoco temporaneo, necessario appunto per la liberazione, per un accordo sugli ostaggi e per ridurre la crisi umanitaria nella striscia. E diciamo che ho messo questo appunto perché, per quanto la vicepresidente rimanga sulla stessa linea di Biden a livello di messaggio degli Stati Uniti, insomma, su quanto sta accadendo e sul supporto, insomma, ad Israele, per quanto tutta la situazione umanitaria a Gaza e tutta la drammaticità di quello che sta succedendo, ecco, i toni sono stati un po' più forti, tanto che la vicepresidente ha esortato il governo israeliano ad aumentare gli aiuti e che non ci sono scuse in merito su questa situazione. Peraltro, nei giorni scorsi abbiamo parlato, gli Stati Uniti hanno paracadutato aiuti umanitari nelle spiagge della striscia, insomma, ed è una situazione un po' che rimane ancora in una fase di stallo, anche perché comunque di accordi e di cessate il fuoco per il momento il tutto si è un pochino arenato, ecco, in questi giorni.
Ho avuto modo di leggere giusto le conclusioni del report, sono una ventina di pagine, le conclusioni appunto riassumevano un po' ciò che sostenevano. È un'indagine che, anche proprio per stessa definizione del report stesso, avrebbe bisogno di più approfondimenti, perché da quello che ho capito non è durata tantissimo, nel senso che hanno proprio detto che vorrebbero approfondire tutte le ricerche, però sono sicuramente cose che è molto pesante leggere,
sì, esatto.
di cui parlare. Mi sembra anche un po', non lo so, cioè è come se nella mia mente fosse abbastanza scontato che sia da una parte che dall'altra quel giorno fossero successe anche,
esatto,
queste cose.
Sì, anche se, okay, anche per me.
Poi ovviamente sarebbe stato bello essere smentita, però purtroppo, ecco, nel senso, era una cosa che avevo un po' dato per assodato.
Passiamo ai Fish and Beats.
E go lì.
Fish and Sweets. No.
Fish and Swish.
Ecco.
Con Renzi come ospite al prossimo night,
sì.
Mi sa che sta succedendo qualcosa.
Sì, esatto, no, non va sicuramente bene. Comunque parliamo di Taylor Swift, ecco, perché dobbiamo parlare sostanza del suo tour che si sta in questo momento svolgendo nel sud-est asiatico, e in particolare a Singapore, perché Singapore in questo momento è l'unica città del sud-est asiatico che fa tappa, appunto, fa la tappa del tour in questo senso, dato che dal 3 al 9 di marzo si esibirà appunto a Singapore. Ecco, e perché solo a Singapore? Perché a quanto pare c'è stato un accordo che è stato stipulato dal primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, e immagino Taylor Swift e anche tutto, insomma, l'organizzazione del concerto, per far sì che Singapore fosse l'unico nel sud-est asiatico a poter appunto avere i concerti di Taylor Swift.
Perché?
Allora, perché non hanno una legge sull'antitrust, mi pare evidente.
Allora, praticamente cos'è successo? Che la pop star ha ricevuto degli incentivi direttamente dai fondi governativi di Singapore per promuovere il turismo nel paese, e quindi sostanzialmente Taylor Swift è stata bloccata a Singapore, cioè proprio prenotata solo per loro. Infatti alcuni stati si sono lamentati di questo accordo esclusivo, in quanto privati della possibilità di organizzare anche nei loro stati i concerti, e oltre gli stati anche i numerosi fan che, insomma, si vedono costretti, soprattutto in quelle zone, a poter andare a vedere il concerto solamente a Singapore. Ovviamente lì ha detto che l'accordo poteva essere tranquillamente fatto da altri paesi, quindi poteva essere bruciato sul tempo anche Singapore in questo senso, quindi il consiglio che dà lì è come se fosse un carpe diem, insomma, fate quello che dovete prima di tutti, perché non c'è nessun problema.
Ma è che io non capisco il beneficio nel fare in modo che solo nel tuo stato...
Beh, è anche una delle zone più densamente popolate al mondo, è super popoloso il sud-est asiatico, e pensa, cioè sappiamo comunque che Taylor Swift è così seguita che cambia l'economia delle città. quando fa un concerto lì. Il pensiero che tutto il sud-est asiatico interessato a vedere Taylor Swift debba comprare un biglietto aereo, comprare una camera, prenotare una camera a Singapore, cioè
certo,
il giro di soldi che si instaura,
certo,
è imponente. Quindi in realtà è un po' una bastardata importante da parte di Lin Seng Long, che è anche tutto contento a dire Carpe Swift prima dell'altri, cioè
Carpe Swift,
insomma, boh.
Beh, anche perché non parliamo di un solo concerto, attenzione, cioè dal 3
quanti sono?
Tutti i giorni dovrà esibirsi,
fino al prossimo sabato dovrà esibirsi Taylor Swift.
Tutti i giorni,
dal
vabbè,
3
con quello
9.
Che la pagano mischina non me la sento, però deve essere veramente
un disclaimer, mischina è, sai che è sardo,
esatto,
e vuol dire poverina. Però sì, no, hai ragione, ma effettivamente c'è un giro di soldi intensissimo,
sì.
Io è chiarissima la ragione. Approdiamo sulla nostra trend zone. Quest'oggi diciamo che il Grande Fratello occupa uno spazio importante sia su Twitter sia su Google Trend, quindi non ce ne vorrete se le notizie saranno molto poche di questo trend. È forse l'unica da un punto di vista politico di rilievo è quella sul dossieraggio su Twitter.
La troviamo su X al quinto posto in trending, hashtag dossieraggio.
Al primo posto abbiamo Intergenua.
Perché lo sport non deve
posto.
Mai mancare, ovviamente.
No. Al secondo 5 marzo, giustamente, perché appunto su
perché
Twitter è
oggi
così.
È il 5 marzo, ex non vuole che ve lo dimentichiate mai.
E al terzo posto Barella, che avrà fatto qualcosa. Ah, però lei è di Cagliari.
Barella è di Cagliari, sì.
Vero, balordo.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione, che è redazione@breakingitaly.it. Potete scriverci commenti, opinioni, insulti, complimenti, tutto quello che volete.
Insulti pochi.
Siate
clementi
e ci vediamo dopo con Breaking Italy.